cosa farà svegliare le masse? Che cosa farà reagire le masse? Sarà un bisogno di sicurezza, sarà certezza o disperazione, sarà presa di coscienza dell'unica soluzione, o sarà la diffusa comprensione che è la fine di un'epoca che si vive senza futuro, una paura pratica di vivere senza più speranza, o il terrore tangibile, innegabile, irresistibile, che si stia lentamente azzerando un livello di vita, o la paura che sia finita. E allora mi chiedo quando e come e per quale ragione e da che condizione ed in che condizione potranno svegliarsi le masse, potranno reagire le masse. Quale sarà il richiamo delle masse? Il richiamo delle masse. Il richiamo delle masse. Il richiamo delle masse, il richiamo delle masse, sotto quale simbolo, sotto quale bandiera.
Bentornati a tutti gli ascoltatori ad una nuova puntata del Canto della Civetta qui su Radio Bandiera Nera, la radio colpevole, pericolosa ed intransigente. Oggi abbiamo diversi ospiti, una puntata molto molto ricca. Intanto vado a presentarvi il mio compagno di questo viaggio, che è Barone. Barone, ci sei? Mi senti?
Sì, ciao Francesca, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Bene, bene, allora abbiamo detto una puntata molto interessante. Noi chiaramente siamo in diretta da Roma, lunedì 4 maggio, primo giorno della fase 2, Barone. Quindi poi cercheremo di capire più tardi nella rubrica Badabing con Chiara Del Fiacco che cosa vogliono dire tutte queste nuove, insomma, fasi che stanno riempiendo le nostre vite. Però io vorrei che tu lanciassi prima di tutto un po' l'argomento di questa puntata, perché è veramente bellissimo, pazzesco.
Sì, sì, per chi ha avuto modo di guardare la nostra locandina saprà che oggi ci intratterremo sulla notte di Valpurga, questa festività estremamente importante per l'Europa, centrale, ma come vedremo a breve anche diciamo, impiantata e radicata in Italia. Anche in Italia abbiamo la nostra notte di Valpurga. Questa è una festività inerente assolutamente alla primavera, una festa pagana della primavera che poi con la canonizzazione di una santa, appunto Valpurga, Valpurga di Heidelberg, non mi ricordo di dove fosse la santa, canonizzata nell'VIII secolo dalla Chiesa Cattolica di Heidenheim, Valpurga sì. Di Heidenheim,
me l'ho segnato. Ok,
e canonizzata nell'VIII secolo dopo Cristo dalla Chiesa Cattolica proprio per insomma una sovrapposizione di culti. Questo diciamo che è un costume che poi l'abbiamo più volte riscontrato da parte della Chiesa Cattolica, sovrapporre culti diciamo estranei da quelli pagani,
certo.
Esatto, impiantati nella tradizione invece europea e pagana. E, sì, la notte di Valpurga, Valpurgisnacht in tedesco, Valborg in svedese, ma anche Beltane in celtico, nel gaelico, e in Italia è conosciuta come la Calen di Maggio, le feste di Calen di Maggio, più nel nord Italia, ma anche nelle Marche, in Abruzzo e in Molise le troviamo. Se dopo insomma il break musicale, dopo la pausa musicale, andiamo più nello specifico a illustrare queste festività.
Va bene, allora adesso facciamo una piccola pausa e poi torniamo qui con Barone che ci illustrerà la mappa della festività di Valpurga.
All right. sure to register your copy of Sam at www.spatial.
Eccoci tornati in diretta, il canto della civetta su Radio Bandiera Nera, per parlare, appunto, per farci spiegare soprattutto appunto da Barone la mappa di questa festività e anche in Italia. Barone, mi senti? Ci sei? Bene.
Eccoci perfetto. Qui, ben trovati. Sì, allora andiamo a, diciamo, come dici tu, a fare una mappatura di della festività. E poi magari cerchiamo anche di addentrarci un pochettino sul significato della festa stessa, dello svolgimento e della sua evoluzione nel corso dei secoli. Questa festa appunto nasce in Europa centrale, a quanto studiato antropologicamente, una commistione tra quello che era la festa di Ostara, proprio della primavera, quella poi da cui ha preso il nome la Pasqua, ad esempio in Inghilterra,
sì,
no?
Sì.
E le feste rituali e stagionali dei raccolti. Però è molto più di questo, diciamo, di questa descrizione da Wikipedia, non è proprio
centrata, diciamo,
centrata né possibile restringerla a una commissione, cioè, visto che facciamo di Ostara, che le feste stagionali, allora ci mettiamo pure la notte di Valpurga.
Non è possibile, diciamo, allora, catalogarla o metterla soltanto in una festività.
No, okay. No, allora diciamo la festività, per come la conosciamo ad esempio in Italia, no? Ci sono quattro province legate alle Talenti di Maggio, che sono Piacenza, Pavia, Alessandria e Genova, dove i maggianti, chiamati maggianti, che sono sempre le stesse figure in Italia, anche poi in Abruzzo, nelle Marche, in Molise, maggianti o maggerini, comunque sono delle persone che cantano e si fanno ricambiare, si fanno pagare il loro canto con doni floreali piuttosto che frutti di stagione, ma anche uova, insomma quello che la primavera, quello di cui la primavera abbonda in questo momento. E appunto c'è un ritmo comune sia quello lo svolgimento della Talenti di Maggio in Italia, dove molte volte è presente anche un palo della cuccagna, un asse centrale dove poi si svolge una danza tutto intorno. Questo era più è presente in Italia, ma è sicuramente un elemento presente anche nella Beltane gaelica celtica e nella festa della notte di Valpurga germanica. Questo asse centrale su cui si svolge poi una danza, anche forzata, anche diciamo fuori controllo, non canonizzata, con ritmo sì musicale, ma che dà forse neanche l'impressione dell'ossessione, della malattia, se vogliamo intenderla in termini, diciamo, spiegabili, comuni. È proprio uno scatenarsi anche irrazionale, molte volte irrazionale, dionisiaco, descrivevamo nella presentazione della trasmissione, e demonico, poi divenuto inevitabilmente demonico, anche perché uno degli attori principali di questa festività, essendo la primavera nella sua diciamo, esplosione naturale, uno degli elementi principali sarà sicuramente Fauno, e sappiamo bene, Fauno,
certo,
o Pan,
esatto.
Sappiamo bene che nella, diciamo, descrizione del demonio da parte della cultura cattolica, assomiglia molto al Pan pagano, no? Cioè,
certo.
Corna caprine, faccia,
certo,
caprina, piedi caprini, è Satana, no? È
certo.
Pan. Ok. E quindi si assume poi nel corso dei secoli, nel Medioevo, una caratterizzazione appunto molto demonica, molto legata,
certo,
anche alla a quello che è una cultura stregonica o stregonesca.
Certo.
Dove si diceva appunto che le streghe esprimevano il meglio di sé, dove le streghe appunto avevano questo appuntamento con questa data.
Cos'era? Un sabba? Come si chiama?
Era un sabba, ma proprio la notte di Valpurga la chiamavano.
Anche loro.
Del corrispettivo primaverile, poi dell'Halloween
autunnale. Come per Halloween, Barone, c'è una data precisa di questa Valpurga? Noi oggi ne parliamo, però la data
sì.
È...
Esatto, esattamente, sì, hai ragione, dimenticavo la cosa più importante. Questa data per tutte, per Beltane, per la notte di Valpurga, ma per le calende di maggio si svolge forse sia quella notte stessa e si estende per qualche giorno successivo, è la notte tra il 30 aprile e il 1 maggio, appunto. Canonizzata appunto dall'VIII secolo dalla Chiesa Cattolica come notte di Valpurga, cioè della Valpurga
Santa,
sì.
Okay.
È il 30 aprile. La cosa interessante, non ho trovato traduzioni, almeno forse dopo ospite del special guest che interverrà alle 20 riuscirà a spiegarlo meglio perché conosce il tedesco. Valpurgisnacht, non so tradurlo, se no come appunto notte di Valpurga stessa, però Beltane in gaelico significa fuoco luminoso, cioè questo scatenarsi demonico, questa furia, anche questo sabba, se vogliamo, no?
Esatto.
Con elementi molte volte appunto irrazionali, poco coordinati, una notte anche fenomenica, questa era,
certo,
dove
chiaro.
Avvenivano apparizioni, dove c'erano appunto favorite sia dal ritmo, dalle danze, dal vino, ma anche proprio dalla propensione alla ricerca della fenomenologia che interveniva in questi giorni. In questa notte in particolare avvenivano delle apparizioni particolari, e la cosa interessante è che poi questo veniva proprio indirizzato, come ogni cosa, come ogni festività, come ogni rito pagano, il caos veniva proprio richiamato, gli si dava uno spazio perché veniva riconosciuto il fatto che comunque queste sono forze che volenti o nolenti noi abbiamo a che fare con queste forze, e meglio conoscerle primo e meglio ancora indirizzarle, cioè dargli un giusto sfogo dei paletti duri dal 30 di aprile al 1 di maggio. In questo momento sfogati come vuoi. Dopodiché si ritorna a una canonizzazione più normale, a un ordine prestabilito.
Che poi questa è una cosa che facevano anche i romani.
Assolutamente sì, ma infatti questa è una festa antichissima, sicuramente sì, stiamo parlando di una festa istituita appunto migliaia, pre-cristiana sicuramente, ma anche che affonda le sue radici all'alba dell'apparizione della gente indoeuropea, della stirpe indoeuropea. Va bene, detto questo, credo che prima di approcciare anche a quello che sarà poi l'argomento che tratterà del
sì.
Special guest alle 20, appunto presentata la festa, volevo poi soffermarmi un pochettino su quello che è anche stata poi la descrizione della stessa nel corso dei secoli, ma principalmente su quello che è stata la sua, diciamo, il suo successo a livello letterario. Diversi
certo.
autori si sono soffermati su questo.
Assolutamente.
Ve li diremo subito dopo il break.
Assolutamente. Adesso andiamo a sentire questo titolo impronunciabile che ha scelto chiaramente Barone. Voi ve lo sentite, poi dopo Barone ve lo pronuncerà.
Love. Taucht die Welt in weiches Licht, Nebel sonderbar. Verschleiern seinen Sinne, magisch strahlt der Ort. Zieht uns an mit seiner Macht. Ich muss fort, es ist Walpurgisnacht. Dort wo das Feuer lodert, zieht uns in ihrem Bann. Der Gottheit wilde Meute, nah an der Feuersglut. Verschmelzen wir zu einem Körper, werden eins mit der Walpurgisnacht. Rundherum ums helle Feuer, rundherum in wildem Tanz. Reisen Körper, Geister, Blicke berühren sich im Fluge. Rundherum ums helle Feuer, rundherum in wildem Tanz. Reisen Körper, Geister, Blicke berühren sich im Fluge. Auf seinen Schwingen liegt. Mein innigster Gedanke mag er ihn bewahren. Auf diese Weise weitertragen, weit in die dunkle Walpurgisnacht. Welt aus seinen Augen ein Moment lang spür ich seine freie Seele, als der Morgen graut. Ist er dem Blick entschwunden, es meint sich diese Walpurgisnacht. Rundherum ums helle Feuer, rundherum in wildem Tanz. Reisen Körper, Geister, Blicke berühren sich im Fluge. Rundherum ums helle Feuer, rundherum in wildem Tanz. Reisen Körper, Geister, Blicke berühren sich im Fluge.
Eccoci tornati, scusate, abbiamo avuto dei piccolissimi problemi tecnici con la radio, ma siamo tornati e quindi io passo immediatamente la parola a Barone che ci parla appunto di questa letteratura intorno alla notte di Valpurga. Prego Barone, mi senti?
Sì, vi sento, sei? Bene, perfetto, ben trovati, okay. ci sono.
Bene.
Ben trovati, speriamo si siano risolti questi problemi tecnici.
Dovrebbe, sì.
Ok. Allora, dicevamo, la notte di Valpurga nella letteratura soprattutto, poi ci interessa perché poi quello che ha un pochettino rinfocolato, riportato l'attenzione su questa festività, anche se, come certo, dicevo anche nell'introduzione, questa festività poi oggi è tutt'oggi, diciamo, celebrata sia nell'Europa centrale, sia in Svezia, sia in Italia, insomma in tutti i paesi dell'Europa centrale è ben conosciuta con diversi nomi, Walpurgisnacht piuttosto che Beltane, piuttosto, certo, che Calen di Maggio, ma è celebrata. Ora, quello che, su cui noi ci soffermeremo un pochettino, non tanto il teatro di Goethe con il Faust, dove appunto nella prima parte la Walpurgisnacht è presente, piuttosto invece c'è proprio un romanzo di Gustav Mehring, un autore, diciamo, di fine 800, inizi 900, che ha scritto diversi libri molto molto interessanti, tanto da portare lo stesso Evola a curarne le introduzioni, sia dell'Angelo da Finestra d'Occidente, ma anche del Golem e anche poi del romanzo in questione, che è appunto La notte di Valpurga. Non ve ne parlerò però di questo romanzo, perché abbiamo lo special guest che interverrà proprio a descriverci e a soffermarsi su questo romanzo. Io invece vi cito in questo contesto un altro autore molto molto importante, che è Lovecraft.
Sì,
che conoscete sicuramente tutti, certo. Anche lui nei suoi racconti, uno dei suoi ultimi racconti, scritto nel 1932, questo racconto si intitola I sogni nella casa stregata, e invece su questo vi intratterrò io, qualora rimanesse un pochettino di tempo dopo che lo special guest avrà finito il suo intervento.
Sappiamo
che anche Howard Phillips Lovecraft si è soffermato su questa festività così importante. Entrambi gli autori, vi accorgerete, si soffermano su appunto l'ossessione, la follia, anche la stregoneria presente in questa festività, ma entrambi poi ci riportano su cui è importante anche soffermarci come, diciamo, come trasmissione, ci riporta poi a una risalita, una possibile uscita da questa follia, da questa notte, che è un po' anche un pochettino la fase 1 che è finita, cioè questa follia, le atmosfere descritte da entrambi gli autori.
Certo, però Valpurga sarebbe stata più divertente, però.
Non ho capito, scusa Francesca.
Dico, Valpurga sicuramente è più divertente di questa quarantena che abbiamo passato.
Sicuramente sì, infatti, ma io spero che i nostri ascoltatori l'abbiano vissuta come i protagonisti dei romanzi, capito? Che a un certo punto impazziscono, abbiano delle visioni stregonesche, demoniche dentro casa, almeno è più interessante.
Beh,
che non guardasse o denunciare i runners.
No,
alla finestra.
Ma tremendo. No, a proposito, se avete la voce.
Sentiero di dipingi il tuo scudo d'argento e di nero, vieni vicino, voglio parlare, la via per il cielo ti voglio indicare, aspetta che il giorno reclini la testa, e la notte scenda luce di festa, io sono la luna che nasce la sera, tu sarai il mio sposo in questa notte nera. Ma se vuoi
Bene, allora adesso il canto della civetta continua con la sua rubrica Bada Bing a cura di Chiara Del Fiacco. Chiara, ci sei?
Sì, sono qui, buonasera a tutti.
Bene.
Che giorno è oggi? Lunedì?
Oggi è il tanto aspettato lunedì 4 maggio, il primo giorno della fase 2 del giorno X dell'anno, pazziamo.
Io per dispetto oggi non sono voluto uscire perché hanno detto oggi si poteva. Sono rimasta a casa tutto il giorno per dispetto,
certo,
proprio perché per disobbedienza civica.
Bene.
Non mi piace che ci devono dire quello che dobbiamo fare,
assolutamente.
Non mi piace per niente,
assolutamente, certo. E poi come lo dobbiamo fare, perché non è che ci hanno detto uscite,
sì,
adesso uscite,
certo.
E siete liberi, è tutta una
finzione,
è un teatrino.
Sì, è appunto tutto non si sa ancora nulla, tutto è incerto e non ci danno delle direttive precise, tutto fatto apposta per sbandare, per appunto governare attraverso il caos.
Certo.
E quindi oggi ho deciso che sarei rimasta a casa tutto il giorno, senza nemmeno fare un piccolo capolino fuori, quindi non ho idea di come sia in realtà la situazione, ma temo che non ci siano molti cambiamenti rispetto alla fase 1, tra virgolette.
Beh, oggi un po' di traffico, quel poco di traffico, io insomma andando in al lavoro sentivo più che altro la radio che parlava appunto di carreggiata interna del raccordo, quindi insomma con un po' di traffico c'era, qualcuno chiaramente sarà uscito, molti fortunatamente chi ha potuto ha ripreso a lavorare, fosse altro per quello, perché
certo.
Era una situazione tremenda, ma insomma non è che è finita, insomma mia figlia oggi era emozionata che poteva uscire, certo, mi ha chiamato al lavoro e ha detto mamma come sono emozionata che oggi posso uscire, per dirti, no?
Beh sì, poi è chiaro che ognuno la vive, è chiaro, poi più si è giovani più si scalpita per giustamente evadere da questa clausura imposta, quindi chiaramente si capisce. Dunque oggi io pensavo, visto questa parentesi che abbiamo nella trasmissione, abbiamo evocato più volte di parlare un po' del concetto di decrescita, visto che insomma un po' lo avevamo accennato nelle scorse edizioni e concetto della decrescita, che è un concetto tutto francese questa volta, anche se in realtà anche questo lo abbiamo potuto intravedere nelle varie critiche al capitalismo, che quindi insomma partono principalmente dai paesi anglosassoni e in particolar modo dagli Stati Uniti. Però il vero ideologo della decrescita è Serge Latouche, che è un economista e filosofo francese che ha scritto una marea di libri, di cui tantissimi tradotti in italiano, quindi se volete insomma poi alla fine vi do qualche titolo interessante, e quindi diciamo che lui ha ideato questo concetto sia sul piano politico, economico e sociale, però insomma principalmente sul piano economico e, se vogliamo, insomma filosofico. Si tratta di un cambio di paradigma, diciamo un'inversione di tendenza rispetto al modello dominante della crescita, basato sulla produzione esorbitante di merci e sul loro rapido consumo. È un po' in linea con l'idea della dismisura che dava Venner, che appunto Dominique Venner diceva che l'europeo doveva avere, cioè aveva innato un concetto della misura e quindi del limite e quindi del confine, ovviamente, se vogliamo allargarlo in termini più appunto come posso dire ideali, e contro il quale si andava intraprendendo da parecchi secoli il concetto invece di dismisure, quindi di un'abbondanza, un eccesso che può essere diciamo rimarcato in tanti aspetti della vita dell'uomo, ma in particolar modo in quello poi pratico, quindi appunto economico. Al concetto sempre della dismisura, e quindi di una sovrabbondanza di merci e, come dicevamo prima, del loro rapido consumo, di pari passo va quello dell'intelligenza programmata, che è proprio una supercazzola, se posso permettermi questo termine,
sì, sì, certo.
che noi viviamo e subiamo da sicuramente fin dalla nostra nascita. Per quale motivo? Allora, l'obsolescenza programmata in realtà nasce negli anni 30 in America, ovviamente parliamo proprio del nucleo del capitalismo, certo. E della globalizzazione, e in economia industriale fu praticamente una trovata, cioè una strategia, ovvero che era volta a definire il ciclo vitale di un prodotto in modo da limitarne la durata ad un periodo prefissato. Questa appunto fu una proposta di legge nel 1932 che avvenne venne fatta dal mediatore immobiliare London, un americano, per un'idea per risollevare i consumi negli Stati Uniti dopo ovviamente la Grande Depressione. Allora, che cosa significa in poche parole semplici? Si tratta di nuovi modelli che vengono imposti sul mercato, che appaiono più moderni di quelli ad uso, sebbene poco per nulla migliori dal punto di vista funzionale. Tutti noi abbiamo l'esempio proprio pratico e concreto che viviamo, che è quello del telefonino, cioè in continuo vengono proposti nuovi modelli più prestanti rispetto a quelli che insomma dovevano essere perfetti, che ci avevano venduto, quindi c'è anche questa diciamo finzione, insomma uno compra un telefono sapendo benissimo che da 2 mesi a quella parte poi ne uscirà un nuovo modello per cui il tuo farà schifo. Fare schifo perché
tu hai il tuo telefono, tutte e due.
Esatto,
hai
un
telefono vecchio, quindi insomma non sei più nessuno.
Sì,
quindi.
Certo, già tu che hai una cosa vecchia sei uno sfigato,
esatto,
insomma, parliamoci chiaro.
Esatto,
cioè, com'è possibile che tu sei ancora a questo telefono quando ne sono usciti ben 3-4 versioni migliori?
Esatto, sì, questo è
esatto. E quindi poi uno si sente sì, si sente un po' il cretino di turno, però in realtà infatti la Apple viene nominata, diciamo, tra gli esempi proprio di obsolescenza programmata, perché sappiamo le batterie non durano niente, cioè incredibile, sul telefono super prestante da quando dai primi fino a, però la batteria non dura un cavolo, la memoria è quello che è, se scade si spacca, e insomma bisogna ripararlo. A quel punto le riparazioni, ecco, anche lì c'è una diatriba, perché se vai dalla Apple poi comunque devi pagare cifre esorbitanti, a quel punto ti dicono ma scusa, comprane uno nuovo. Però all'epoca, diciamo appunto nei primi anni 50, quello che proprio viene usato da i fautori della decrescita appunto contro l'obsolescenza programmata, invece è l'esempio delle calze di nylon. Cioè il nylon fu un tessuto, alla fine un intreccio, poi non è proprio un tessuto, inserito nelle calze di seta di una volta, e che però insomma le rendeva praticamente indistruttibili. E quindi a un certo punto nell'industria si è detto no, è possibile,
certo, come facciamo poi
ad acquistare? Quindi se facciamo un prodotto indistruttibile, ovviamente l'economia si blocca e nessuno cambia queste dannate calze. Naturalmente dal punto di vista dell'obsolescenza programmata c'è sia una percezione dell'individuo che comunque proviene dalla pubblicità, piuttosto che una vera un vero problema tecnologico, che però in alcuni casi esiste, però diciamo che nella maggior parte dei casi è una tipologia di marketing che appunto ci fa sembrare desueti o comunque brutti, vecchi, tutta una serie di cose che in realtà avrebbero comunque un ciclo vitale effettivamente molto più lungo di quello paventato dalla pubblicità o dal marketing o dall'industria. Quindi,
ma poi è un po' così per tutte le cose, perché noi per esempio una volta ereditavamo le cuscine dai nonni, no? Uno svuotava casa, c'aveva una cuscina che c'aveva 20 anni, 30 anni, 40 anni, sì. E si prendeva un mobile, se non te... cioè adesso le cuscine durano 10 anni poi si sbriciolano, se no, a meno che tu non compri delle cose che non sono per tutti, però io parlo chiaramente,
certo,
di cose per tutti.
Il mercato di lusso, infatti, certo. Ci arrivavo, l'unico mercato che è durevole e che comunque è fa dei prodotti, poi ne parlavamo anche ieri, in questo caso prodotti che sono fabbricati cioè in determinati paesi, quindi in Europa, che usano dei materiali nobili, che non vengono assemblati in altri posti, con manodopera a basso costo e quindi con tutto quello che ne deriva. Chiaramente il mercato del lusso invece c'è l'idea di una cosa perenne, no? Per esempio basti pensare agli orologi piuttosto che ai gioielli, o anche nella moda, o come dicevi tu nelle cucine. Cioè ci sono delle cucine, adesso non voglio fare nomi per non fare pubblicità, chiaro, a nessuno, ma ci sono delle cucine o dei mobili o degli arredamenti, dei pezzi di arredo, tra l'altro l'Italia è una delle prime, se non la prima, sull'arredo, quindi sui mobili, noi ci hanno messo Ikea, capito, con l'idea tanto costa poco, esatto, sono svedesi, gna gna gna, però in realtà questo è stato, noi in Italia abbiamo un comparto industriale che è quello dell'arredamento, che è primo in tutto il mondo. Noi importiamo, per quanto è piccolo il nostro paese, importiamo delle enormi quantità di legname di lusso dall'Africa, dalla Birmania,
anche dal Canada, perché insomma il Canada è ricco di...
Sì. Anche dal Canada e dal Nord Europa, però l'Italia è proprio specializzata nel legname di lusso, quindi il teak, l'ebano, cioè sono dei legnami che crescono in foreste che non sono in Europa ma sono in altri paesi, come appunto citavo, certo, l'Africa, piuttosto che il Myanmar, cioè la Birmania, da cui noi importiamo tantissimo. Lo dico con cognizione di causa perché ho lavorato per anni nel settore, quindi certo, so benissimo. Peraltro mi occupavo proprio delle statistiche dei legnami importati, della lavorazione del legno, e soprattutto la mia specializzazione era quella dei legnami esotici e quindi anche a rischio di estinzione, quindi mi occupavo della normativa su questo tipo di legname, perché esiste giustamente una normativa per proteggerli, che poi viene aggirata, come potete immaginare, in modo tutto questo per dire che l'Italia, nonostante IKEA eccetera eccetera, è comunque una nazione che detiene il primato per quanto riguarda soprattutto nel lusso dei mobili e l'arredamento, cucine eccetera eccetera.
Ma anche quindi, vestiti, Chiara, io mi ricordo che quando ero adolescente magari avevo una maglietta che da 10 anni ne volevo un'altra, la dovevi far sparire perché non si rompeva, non si, adesso si bucano dopo un po', tutte le devi riuscire. Invece una volta la dovevi far sparire perché non si rovinavano mai. Cioè, ma magliette banali che oggi veramente magari sono diventate delle marche, io vedo con dei ragazzi, anche qua non facciamo nomi, ma magliette che noi magari ci mettevamo per dormire, ma che duravano 20 anni. Cioè,
sì, era il discorso che un po' avevamo affrontato ieri sulla delocalizzazione della produzione, quindi quando tu produci a basso costo con manodopera praticamente schiavizzata e materiali di scarto, è chiaro che tu puoi permetterti quella dismisura di cui parlavamo prima, cioè una sovrapproduzione a costi ma proprio ridicoli, perché se pensiamo che in certi grandi magazzini tu puoi comprare una maglietta o un vestito a 5-10 euro, ma parliamo di nomi anche famosi ci rendiamo conto che insomma è una tendenza proprio perché ti vogliono dare quest'idea che bisogna che una cosa una volta avuta per tot mesi è vecchia, e se non si rompe da sola in lavatrice o piuttosto che portandola va comunque gettata, esatto, e bisogna comprarne una nuova. Ed è proprio una modalità, cioè proprio un modo per instillare nell'acquirente il bisogno, e questo ovviamente viene fatto attraverso il marketing, la pubblicità, per cui se tu non sei vestito in un certo modo seguendo il trend di quella stagione, appunto sei un poveraccio, sei uno sfigato eccetera eccetera. Però rendiamoci conto che invece il mercato del lusso è un mercato completamente opposto, cioè tra l'altro il mercato del lusso è un mercato che gode di diverse vite, perché nel vintage del lusso, sia nei mobili ma nei vestiti, nei quadri, negli orologi e tutto, sono tutti oggetti che godono appunto di seconde, terze e quarte vita, perché vengono comunque rivenduti, comprati e venduti, e peraltro in molti casi acquistano anche un plus valore rispetto al valore, chiaro, al valore d'acquisto. Basti pensare al mercato appunto degli orologi, tanto per fare un esempio. Quindi ecco, c'è questo binario, diciamo, questa forbice diversa per i ricchi e per il resto dell'umanità, insomma, e questo è un divario che ci portiamo appresso già da parecchio tempo. Dobbiamo considerare che tutta questa sovrabbondanza di merci e di prodotti, e questo il fatto di dismetterli così presto, provoca ovviamente un impatto ambientale enorme, perché provoca una serie di rifiuti, molti dei quali non sono facilmente smaltibili. Per esempio nel caso dei prodotti tecnologici, parliamo di litium, parliamo di tanti componenti che in natura non sono riassorbibili e che comunque non sono, in molti dei casi sono praticamente restano appunto nell'ambiente per centinaia e centinaia di. Su YouTube troverete molti documentari sull'obsolescenza programmata e sulla decrescita, che mostrano ad esempio in paesi come l'Africa, continenti nel caso dell'Africa, ma anche in India, Bangladesh, Pakistan, insomma anche in Asia, ci sono delle vere e proprie discariche a cielo aperto di terreni che per colpa di queste discariche ettari che non sono più sfruttabili dal punto di vista agroalimentare e che in queste enormi discariche, è una cosa spaventosa, proprio se voi andate appunto a cercarvelo vedrete che sono immagini che proprio mettono un'angoscia, insomma una cosa terribile. Peraltro in queste discariche tremende, oltretutto io avevo mi ero informata e avevo visto che tanti di questi container che dall'Occidente, dall'Europa, insomma, arrivano in Africa, vengono praticamente trasportati come aiuti umanitari, nel senso in questa nazione abbiamo un surplus di computer o di pezzi elettronici che a noi non servono più, ma che in realtà è la nostra spazzatura, li mandiamo lì così li usano loro. In realtà questo è solo un escamotage delle ONG e di tante di queste organizzazioni che si definiscono caritatevoli. In realtà è tutto un metodo per non solo disfarsi di tutti questi rifiuti, ma nemmeno pagare un euro per buttarli, ecco, in queste discariche, come dicevo prima, a cielo aperto, nelle quali vivono tutta una serie di persone, di poveri abitanti del posto, che praticamente vanno lì a cercare quei componenti che possono essere riutilizzati o rivenduti su un mercato parallelo, con tutti i rischi sanitari, con un impatto sulla salute di queste persone, molti anche bambini tra l'altro, che vanno appunto con le loro mani piccole a appunto cercare questi componenti, e con un aumento di tumori e di malattie, insomma, ovviamente poi lì incurabili, che insomma sono terrificanti. Quindi da un lato c'è l'ONG caritatevole che ama la multicultura, che ama gli altri popoli e le altre nazioni, dall'altro invece c'è proprio un disprezzo e un odio totale per questi popoli, che poi si trovano non solo a convivere con questa immondizia, a pagarne le conseguenze sulla salute e poi a dover smantellare per forza di cose, ecco, tutti quei componenti, le batterie, insomma tutte quelle cose che potrebbero essere rivendute a prezzi, vi potete immaginare, irrisori, insomma, su un mercato parallelo.
Certo.
E sono tutti rifiuti tossici, tra le altre cose. Immaginiamo. Insomma,
ci scrive Marco e ci parla che c'è stato uno studio, chiaramente sempre su YouTube, un video su YouTube dove hanno studiato che le garanzie degli elettrodomestici praticamente finiscono proprio nel momento in cui invece servirebbe, come se fossero programmati gli elettrodomestici a rompersi magari dopo 2 anni e un mese, quando la tua garanzia scade dopo i 2 anni.
Ma è esattamente così, cioè l'obsolescenza programmata è proprio uno stratagemma, cioè loro quando producono queste merci lo fanno in modo che da lì a tot anni la merce stessa praticamente finisca di funzionare, ma in realtà lo potete proprio, io penso che chiunque di noi abbia comprato specialmente apparecchi elettrodomestici negli ultimi anni, si sia trovato di fronte a una roba che da lì a tot mesi di vita si sarebbe rotta. Il problema è che poi, non essendoci più, come diciamo altre volte, l'artigianato e quindi anche l'arte della riparazione, perché ovviamente qui le cose si utilizzano, poi non funzionano più e si buttano, cioè non è come una volta dove si andavano a riparare, c'erano le cose che avevano anche degli strumenti di precisione per farlo, eccetera eccetera. Chiaramente tutto è fatto per affinché le persone comprino più merce possibile, perché siamo in un sistema di sovrapproduzione di merce, quindi questa merce deve essere assorbita,
come
non
lo siamo,
può
anche
rimanere.
Di cibo, anche di cibo ne consumiamo,
certo,
in maniera folle.
Sì, sì. Ma sì, il cibo è esatto, rientra, cioè tutto, in realtà tutto ciò che si acquista decade poi, perché anche il cibo è la stessa cosa, noi nell'ipermercato mercato siamo proprio spinti a un acquisto superiore rispetto alle nostre necessità, e molti di questi prodotti che noi acquistiamo, che sono deperibili, spesso vengono buttati, finiscono nel cestino della, della spazzatura, perché non abbiamo proprio modo per consumarli. E quindi diciamo che è un problema che non riguarda solo l'elettronica, riguarda, come dicevo prima, vestiti, ma qualsiasi cosa, mobili, perché si deve cambiare sempre lo stile della, cioè, la casa anche diventa una cosa in cui tu non è che stai lì, cioè, a parte il fatto che questo è un sistema che va contro la proprietà, nel senso che tu appunto devi, non puoi avere una casa tua dove mettere le cose che vuoi, magari per prenderti il tuo tempo per acquistare quel mobile piuttosto che un altro, cioè sei forzato praticamente a tutte cose usa e getta, perché è proprio il tipo di economia basato anche basato sul leasing, basato su l'affitto, il noleggio, cioè adesso abbiamo visto tanti motorini, monopattini, biciclette, auto che tu praticamente in città puoi noleggiarle, così non devi cioè non devi avere nulla praticamente. L'idea è questa, ecco, che da una parte sembra che così c'è un meno impatto ambientale, dall'altra è esattamente il contrario, insomma l'impatto ambientale c'è, e come, non è che le persone sono proprietarie,
chiaro, certo.
Esatto, quindi in qualche modo comunque producono inquinamento, e quindi è diciamo proprio una modalità, ecco, uno stile di vita che andrebbe a un certo punto cambiato, anche perché appunto perché farsi invogliare, cioè ascoltare il marketing, la pubblicità, ma lo vediamo anche dal punto di vista, cioè basta anche tutte le pubblicità mirate, no? Magari a volte parliamo di una cosa e improvvisamente su Instagram o su Facebook ci appare immediatamente, o ce la facciamo una ricerca su internet, certo. E tutti i cookies che noi accettiamo sempre, perché poi a chi gli va a stare lì a mettere no, questo cookie non lo accetto, fammi leggere le 345 pagine scritte in carattere 0,1 per vedere quale cookie posso accettare, e poi no, ovviamente diciamo tutti sì, accetta, certo, certo, certo. Rompe, fammi arrivare a quello che voglio. Ecco, e là dentro tutti quei piccoli cookie si fanno tutti dei raccoglitori di informazioni, chiaro, sui nostri gusti, certo, personali, per cui se io vado a cercare, che ne so, vado a vedere una parrucca su internet, dopo 3 secondi mi arriveranno tutte pubblicità sulle parrucche piuttosto che sui trucchi, cioè su qualsiasi cosa, sì, io certo, poverina me si è andata a cercare. E queste cose ovviamente questi erano fatto studi proprio comportamentali, proprio, cioè, per fare questo effetto di cui se io vedo una cosa ovviamente ne ho bisogno, lo voglio, devo comprarmelo, ce lo devo avere, eccetera, eccetera. In realtà no, ne abbiamo bisogno, no, non ce lo dobbiamo comprare.
Esatto.
Tutto questo tempo, diciamo che siamo stati, ancora saremo, insomma, in quarantena, potrebbe essere un'occasione di riflettere, magari giusto girando per casa e vedendo le cose che abbiamo, che effettivamente possiamo benissimo vivere con meno cose.
Assolutamente. Qui anche vivere meglio con meno cose.
Sì, perché poi le cose, come diceva su Fight Club, le cose che possiedi finiscono per possederti. Insomma, è un concetto effettivamente verissimo. Sì. E poi su Fight Club c'è anche la scena bellissima di lui che sta al bagno con questo catalogo IKEA, che tutti stanno al bagno con questo catalogo IKEA. Ed è effettivamente, quando uscì il film, insomma, fu profetico su tanti aspetti poi del nostro quotidiano, e poi che a me mette proprio una paura terribile, perché già il fatto che io devo per forza seguire, ecco, le indicazioni per terra, oltre ad avere veramente una qualità ignobile dei loro prodotti, mi spiace che sia svedese, tutto quello che volete, ma i loro prodotti fanno schifo, la loro obsolescenza è programmata nemmeno ad anni, ma proprio a mesi di usura, ed è anche un modo purtroppo che molte persone hanno per passare il tempo. Cosa facciamo? Andiamo da IKEA, No,
no, anche no.
Perché quindi certo, io ripeto, c'è la questione del budget che ognuno di noi deve far rientrare e tutto, ma vi renderete conto che se si acquista un prodotto che è magari fatto in Italia o in Europa, con tutti i crismi, con un buon legno per esempio, con un buon tessuto, alla fine, come dicevano le nonne, chi più spende meno spende, alla fine varrà molto di più di tutti i mobili che voi avrete comprato magari a 20-30 euro alla volta, e però poi alla fine ritorni a cifre che comunque sono quelle di invece un prodotto appunto lì per lì sembrerebbe più caro, ma che poi è fatto per durare molto molto di più.
Perfetto, Chiara, sei stata eccezionale anche appunto nel sottolineare anche la futilità, per esempio, anche di questi pomeriggi passati ad IKEA, perché uno non sa che cosa fare. Ecco.
Sì.
Quindi chi si sente
esatto.
diverso da questo prototipo,
sì, dobbiamo
agirà in maniera
che,
diversa, chiaramente.
Sì, è chiaro che quando io dico queste cose mi metto sempre io in prima persona, nel senso che non siamo qui a giudicare la gente,
certo,
siamo
certo.
semplicemente, siamo tutti più o meno vittima di questi meccanismi, in misura magari diversa, chi preferisce andare da IKEA, chi in un centro commerciale, chi magari ha lo shopping compulsivo, chi magari è triste e si ha la sua gratificazione nel comprarsi un paio di scarpe nuove, voglio dire, non c'è niente di demoniaco in tutto questo, però bisogna farsi un appunto, non un esame di coscienza, però cercare di capire, ma sei veramente tu che vuoi questa cosa oppure è un bisogno che ti è stato fomentato da magari una pubblicità che hai visto, magari un film che hai visto o...
Certo, e ricordiamoci che dietro queste pubblicità cioè, ci sono proprio degli studiosi. Io vengo invece da quel mondo, io ho sempre lavorato nei centri media, quindi di come ti insegnano a fare la pubblicità e a mirare il target preciso. Dietro c'è un gruppo di studiosi che, come dicevi te, lo fa ad hoc, quindi lavora affinché tu possa spendere, espandere, comprare, acquistare in maniera compulsiva, ossessiva, come stavi spiegando. Chiarissimo.
Esatto, vi faccio giusto un piccolo 2-3 titoli che magari se vi interessa, sì. di Serge Latouche tradotti in italiano, che possono essere interessanti: Il mondo ridotto a mercato, Il ritorno dell'etnocentrismo, purificazione etnica versus universalismo cannibale, e Obiettivo decrescita. Questi sono tutti libri che potete tranquillamente ordinare alla Testa di Ferro piuttosto che ad altre librerie, insomma, dell'ambiente, tanto per far girare le nostre economie al posto giusto e per approfondire l'argomento, perché appunto Serge Latouche ci ha dedicato la sua esistenza, quindi saprà sicuramente, cioè, sicuramente ne troverete molti più input, molte più spiegazioni di tutti questi meccanismi e come combatterli.
Bene, Chiara, allora io ti ringrazio, ti saluto perché il tempo a nostra disposizione è finito.
Sì.
E grazie. L'appuntamento con Chiara su Badabing chiaramente in questa rubrica è la settimana prossima, altrimenti proprio per Badabing è domenica alle 19 su Radio Bandiera Nera. Ti ringrazio, Chiara, buona giornata.
Grazie, un abbraccio a tutti.
Ciao.
Ciao.
Cocaina e paparazzi, tutti vaccinati.
Eccoci tornati, il canto della civetta dopo questo meraviglioso pezzo di Z0 Alfa Manicomio, che descrive appieno sia quello che, di cui abbiamo parlato prima con Chiara, che di quello di cui andiamo a parlare adesso con il nostro ospite, la nostra guest star, Calchi, presidente di Fons Perennis. Calchi, ci sei? Mi senti?
Buonasera a tutti, eccomi.
Eccoti, forte e chiaro. Allora, e Barone ha un po' introdotto questo argomento, che è questa notte di follia neanche troppo controllata di Valpurga, e parlaci tu, raccontaci tu di questo.
Va bene, siamo pronti al manicomio, come hai detto tu. Allora, una piccola premessa, diciamo così, ho sentito quello che ha detto Barone, tutto bellissimo, ovviamente condivido parola per parola. Quello che voglio dire sul tema è che questa notte di Valpurga, questo scatenamento delle forze della natura, no? Oggi in realtà è come se noi vivessimo una notte di Valpurga eterna, nel senso che c'è uno scatenamento delle forze basali. Non c'è bisogno di uscire la notte dal 30 aprile il 1 maggio per vedere le streghe o quale altra. Mostri, e diciamo sì, il fatto è che noi non possiamo riconoscerli, ma il mostro più terribile è quel nostro collega così odioso, oppure quella ragazza così civettuola che ci fa gli occhi dolci, no? Sono questi i veri mostri, i veri vampiri, i veri fantasmi che dobbiamo temere. Non immaginiamoci delle creature tremende. È questo l'aspetto che noi non riusciamo a svelare di questi mostri intorno a noi.
E perché non riusciamo? Perché ci siamo abituati e non li vediamo più, non ci fanno più effetto.
Esatto, ci sembrano delle cose normali oggi, no? Quel collega è stato così carino, invece quello è un vampiro cosmico che noi dovremmo scansare come la peste, capito?
Certo.
Va bene, però detto questo, diciamo così, entriamo un po' nel tema notte di Valpurga, e soprattutto parleremo di Gustav Meyrink.
Sì.
Che è questo scrittore, diciamo così, che è stato reso in Italia soprattutto perché l'ha presentato al grande pubblico niente po' di meno che Julius Evola.
Certo.
È iniziato a fare l'introduzione a qualche suo romanzo, e infatti nelle vecchie edizioni ancora si trovano le introduzioni proprio di Evola. E diciamo, io nonostante abbia una edizione molto molto vecchia che costa 2500 lire, però è vecchia, ma allo stesso tempo è anche povera e miserabile, perché non ho l'introduzione di Evola.
Bene,
è sempre interessante, perché le cose si capiscono o per contrasto, no, o per via diretta, quindi diciamo, noi abbiamo la possibilità anche di vederle per contrasto. E quindi mi sono segnato qualche parola di qua che è nell'introduzione, che leggiamo insieme, così diciamo, capiamo un po' come oggi viene presentato questo autore. Allora, la notte di Valpurga racconta molte vicende in molti modi. Il romanzo d'amore, il genere fantastico, l'horror e la fantasy erotica, la costruzione storica e l'introspezione psicologica. Poi dice, più avanti, dominano le... America concentra una serie straordinaria di riferimenti culturali, il conflitto tra aristocrazia e masse operaie e popolari. No, la lettura marxista della storia, diciamo.
Certo.
Che la caduta dei castelli e dei palazzi del potere, la violenza sociale mistificata e nascosta dietro l'immagine di una folla sanguinaria, la malattia insanabile fisica e morale che corrompe la casta della nobiltà, la potenza delle passioni persino al di là del corpo. Beh, questa è la visione marxista della storia, no? Che vede tutti i fenomeni in atto come una degenerescenza della nobiltà, no? Che poi viene soppiata dalle nuove classi che avanzano, in particolar modo la borghesia.
Quindi anche per lui alla fine il mondo moderno che lo circondava era un po' il Valpurga, come ci hai spiegato oggi tu.
Era un po' il Valpurga, esattamente, esattamente. Però questo è un po' il cortocircuito dal quale poi non riescono a uscire storici,
certo.
Perché se l'aristocrazia decaduta è stata soppiantata, se sono stati sconfitti, dovremmo vivere in un mondo perfetto, no?
Certo.
Meraviglioso. E invece no, si inventano nuovi nemici che tramano contro il popolo, contro la classe dei lavoratori,
certo,
che è anche vero per certi aspetti, però fa ridere che non, loro non riescono a uscire da questi
costruttori,
no?
Certo, certo.
Esatto, quando ad esempio Merinka era uno scrittore di origine ebraica, no? E ad esempio quando questi se ne escono e dicono gli ebrei sono dei nuovi nazisti, no? Quello è il cortocircuito perfetto.
Assolutamente, certo.
Va bene, comunque torniamo appunto a Merinka. E questa è stata una cosa che mi ha fatto molto piacere quando Barone me ne ha parlato, perché Merinka è stato un autore che noi abbiamo studiato tanti anni fa, quando giovani ragazzi in cerca di occulto, diciamo così, qualsiasi cosa ci veniva proposta la prendevamo con voracità,
certo,
quasi.
Era proprio la sete, la voglia di nutrirsi di queste cose,
sì, di nutrirsi di qualsiasi cosa che andasse al di là dell'ordinario,
certo.
E ricordo ancora appunto le parole con cui ci venivano introdotti questi autori, no? Dove voi dovete cercare di capire, di vedere quando questi scrittori descrivono qualcosa, voi non dovete semplicemente leggere, dovete vedere le immagini che questi propongono. E qui entriamo un po' ancora di più nel tema, perché Merinka è proprio questo, uno scrittore che attraverso le parole ti cala in delle atmosfere tetre, nelle atmosfere appunto ottocentesche, in delle atmosfere lente, dove il tempo sembra non scorrere, sembra esserti fermato per sempre, no? È molto molto bello, infatti. Il libro inizia così: La notte di Valpurga. Un cane abbaiò. Una volta, una seconda volta. Seguì un silenzio profondo, quasi che la bestia fosse rimasta ad ascoltare nella notte ciò che sarebbe accaduto. Allora, queste sono poche righe, no? Però sono poche righe che già devono farci intendere qualcosa, cioè fino a che noi non sentiremo questo cane che abbaia una volta, abbaia una seconda volta, finché non percepiremo quel silenzio che segue all'abbaiare del cane, all'atrare del cane nella notte, allora questo libro sarà inutile, come probabilmente molti altri libri che vengono letti solo mentalmente, no? Allora si può passare tranquillamente alle letture dei nostri colleghi del lavoro che leggono quei libri dai titoli impronunciabili e dagli autori che non si possono neanche ricordare, no? Che parlano del nulla. Dice, ma di che ha parlato questo libro? Del nulla.
Del solito storia.
Sì, potrebbero essere libri bianchi, fatti da tutti pagine bianche. Esatto. Invece questi sono libri pieni, cioè, e ogni riga deve essere vissuta a fondo. Per calarci in quell'atmosfera. Adesso dimmi tu se vogliamo fare una pausa, se vogliamo andare.
Ma io sono un po' incantata, io ti faccio scegliere a te, perché io sarei incantata nel sentirti più che nel sentire la musica in questo momento.
Va bene, allora andiamo un pochino avanti, sì. E andiamo sempre con il libro, diciamo così. Allora,
insomma, anche perché i nostri ascoltatori conoscono questa trasmissione e sanno che quanto significato, come tu spiegavi prima Calchi, quanto significato c'è in queste parole, quindi anche nel leggere determinati libri avere anche l'attenzione, perché questi non sono chiaramente libri che uno può leggere così svogliati, sennò poi hai letto 10 pagine e non c'hai capito niente, ti tocca ricominciare a leggere le 10 pagine.
Che possono essere anche leggeri, però non sarebbero compresi, diciamo così, no?
Ma certo,
che possono essere i romanzi.
chiaro, chiarissimo.
Sono vissuto molto molto di più, ovviamente, però dietro quelle parole dei significati profondi. E comunque andiamo avanti, proprio anche nel senso che stavamo dicendo prima, no? Di calare delle atmosfere. Allora dice, andando avanti un punto, dice: per un istante il medico di corte fu così turbato da non sapere chi si trovasse. Il ricordo lo aveva preso in modo tale che quando la porta si aprì e la vittima dell'incidente fu portata dentro e adagiata con cura per terra, gli parve che tutto ciò non fosse reale. Un'idea così rapida che egli non seppe nemmeno afferrarla del tutto, gli balenò, lasciandogli lo scuro sentimento che il tempo altro non sia se non una diabolica commedia con la quale un nemico invisibile ed onnipotente si prende gioco del cervello umano. Qua già il tema è molto profondo, no?
Cioè, sì.
Tanti di noi a volte ci sono quei momenti, no, in cui tutto sembra fermarsi, in cui veramente diventiamo astratti dalla realtà, in cui il tempo non ha più importanza, non importa se duri un minuto, un secondo, piuttosto un giorno, una notte, il buio di una notte, però sono quei momenti magici veramente che ricorderemo per tutta la vita probabilmente, e che non ci deve far diventare dei pazzi estraniati dalla realtà, che è il grosso rischio, diciamo, di questi temi e di questi contesti.
Certo.
Però è anche un qualcosa che nutre la nostra anima, nutre il nostro spirito, no? È un qualcosa di cui sentiamo un bisogno profondo, almeno qualcuno ne sente un bisogno profondo, e per quello che poi anche ricercato, questa famosa notte di Valpurga in cui sentivo anche qualche sera fa, no? I più giovani sono usciti nella notte a cercare l'incontro con queste streghe, con questi spiriti. Che è anche bello, perché c'è questa voglia di occulto, diciamo così, in un certo senso, che
sì,
però
anche per di far incontrare due mondi che sembrerebbe che viaggino paralleli ma che abbiano poche possibilità di incontrarsi, perché abbiamo perso un po' in questo mondo troppo veloce dove il tempo veramente ci inganna il cervello, come hai letto tu, abbiamo perso il sacro, il contatto con la natura, tutte quelle cose che ci facevano invece approcciare alla magia.
Esatto. Allora, infatti, poi dimmi tu, fermami tu quando vuoi che io mi fermi, eh?
No, tu vai, dai.
Benissimo, un altro pezzo dice: tu ora sei già pazzo, ragazzo, ma non sai di esserlo, gli aveva detto un'ora prima la vecchia, ma non aveva anche soggiunto: in fondo è ai pazzi che il mondo appartiene? Allora, questo è un altro pezzo che a noi ci è sempre piaciuto molto, perché effettivamente il pazzo è quello che ha allentato i legami del corpo e della mente con la realtà, no? E può sembrare una cosa paradossale, ma è anche l'inizio di un cammino. La prima carta dei tarocchi è il matto, no? In alcune raffigurazioni, tarocchi più belli, sembra quasi un giovane che sta facendo un passo nel vuoto,
Sì.
è quel passo nel vuoto, però che un po' tutte le tradizioni quasi ricordano, nel senso che bisogna essere pronti ad abbandonare tutto, le proprie certezze, le proprie sicurezze, le proprie comodità, naturalmente, no? Tutto quello che ci tiene attanagliato in una vita che è troppo poco, troppo secca, troppo poco vita per come la intendiamo noi.
Certo.
E allora fare il primo passo del pazzo che si lancia nel vuoto e è pronta ad incontrare l'inconoscibile, lo sconosciuto, il mistero. Tutto quello che è la notte di Valpurga vera, diciamo così.
Certo. Che è una notte di follia.
È una notte di follia, esattamente, che sono delle notti anche belle, bellissime, no? Quella notte in cui stai quasi per diventare veramente pazzo, però c'è un filo di lucidità che
certo.
ti lega ancora a questo mondo, altrimenti te ne saresti già andato, un filo di forse il senso del dovere, il saper di dover compiere anche una missione su questo mondo, dover incidere, perché tanto saremo bravi a ritrovare il nostro centro tanto più diciamo così potremo rifondare la nostra civiltà.
Certo, certo.
Bene, andiamo avanti.
Andiamo avanti, allora. Assolutamente.
Andiamo avanti. Allora. Allora, egli non pensa. Un sole che ha quasi dimenticato il risplendere, come potrebbe disperdere con i suoi primi pallidi raggi aurorali la schiera dei fantasmi di una notte durata millenni? Quel che sono, durante tutta una esistenza, ha commesso contro se stesso, non si può riparare in un solo breve istante, ma colui al quale è già penetrata la gioia distaccata, la gioia che non conosce causa, costui possiede ormai la vita eterna, perché egli è ricongiunto con l'io, cui la morte è ignota. Egli è in eterno gioia, anche se fosse nato cieco e storpio. Ma la gioia bisogna impararla, essa deve essere desiderata, giacché quel che gli uomini desiderano non è la gioia, ma solo un'occasione per la gioia. A ciò si rivolge la loro brama, non alla gioia. Vabbè, qua diciamo tratta un concetto molto profondo, che è quello del distacco, no? È una cosa molto difficile da spiegare, ma trattata in tutte le tradizioni. Tutto quel che noi si fa non lo si deve far per brama,
certo,
che è un po' il motore del mondo, no? La sete dell'esistenza, la sete delle esperienze, delle emozioni, no? È uno dei concetti fondamentali anche del buddismo. Ma invece al contrario, per un certo tipo di percorso bisogna distaccarsi da tutto questo, che non vuol dire viverlo, ma non esserne posseduti, un po' come diceva Chiara poco fa, no? È quel mostro terribile che si chiama Ikea, no? Dove tutti vanno e ne sono posseduti, e là è lo sbaglio. Se uno andasse in maniera distaccata potrebbe anche farlo. Anzi, è quasi una prova da superare, cioè andare a Ikea, certo, tanto più ti fa schifo e vedere tanto più te ne è distaccato, perché noi né lo desideriamo e neanche lo schifiamo, siamo talmente distaccati da quel tipo di mondo, no? Dalla pulsione oggi degli esseri di vivere in mille metri quadrati, in un milione di persone, uno addosso all'altro, che si respirano addosso, no? Come nelle spiagge d'estate, dove il tuo vicino puoi sentire anche se ha un cattivo alito per quanto,
certo,
ti è vicino, no?
Certo.
Questa voglia di vivere abbracciati, questa fraternità protocristiana, no? Noi disprezziamo ovviamente, anzi, noi ne siamo quanto più lontani possibile, al contrario. Allora, poi andiamo ancora avanti. L'impero di mezzo in cui noi risiediamo è quello del vero mezzo, è il centro dell'universo che sta dappertutto, nello spazio infinito, ogni punto è un centro. Capisce quel che le sto dicendo? Eccellenza, la solennità si addice a dei bei vasi vuoti. Chi non è capace di sentire le cose serie nell'umoristico, non è nemmeno capace di sentire l'umoristico e il comico che si cela dietro quella falsa serietà che i malettori considerano come la suprema misura di una virilità dignitosa, e costui cadrà vittima di ogni specie di ingannevole entusiasmo. Allora, questo è il punto che ho sottolineato, perché
è bello, molto bello anche questo.
Molto bello, perché spesso la serietà si accompagna al vuoto, no? Le persone molto serie, troppo serie, sono vuote. Ovviamente non parlo di un nostro senpai che è tanto serio quanto pieno,
ma certo,
al contrario, certo, diciamo, no? Però
anche perché il senpai è capace di umorismi, per chi lo conosce bene, fantastici, perché il senpai è capace di farti ridere.
Sono umorismi molto sottili, a volte difficili da cogliere,
però
ci sono naturalmente.
Assolutamente. Esatto, molto ironico, eccezionale, meraviglioso il nostro senpai. Però dicevi?
Però dicevo che comunque spesso la serietà, almeno quella della nostra esperienza, anche posso dire purtroppo anche la mia esperienza personale, diciamo, la troppa serietà mi stava sempre un po'. Cioè il saper ridere delle cose tante volte è la chiave anche per aprire un distacco. Farsi prendere troppo dalle situazioni, no? Considerarle alla fine non va mai bene, meglio una battuta, meglio saper rompere con un'ironia, no?
Certo.
Piuttosto che farsi conquistare stare da questa serietà che spesso sfocino alla tristezza. Le persone serie spesso sono tristi, delle persone grigie.
Ma tu pensa, Calchi, che ho letto da qualche parte che addirittura adesso studiano un mettere le note, io non sono musicista, i musicisti ce lo potranno dire, in un certo modo per far sì che queste nuove canzoni tu le ascolti e ti viene da piangere, perché quelle note hanno sollecitato delle parti del cervello che sono più sensibili alla cosa drammatica, quindi magari tu non capisci la canzone di cosa parla, però t'ha intristito, quindi pensa che lavori, insomma, invece di ridere su, di sdrammatizzare, che è fondamentale, e invece qua è una società che prova invece a deprimerti, a farti piangere, a...
Sì, ma perché le arti, le muse, no, fanno leva su tanti aspetti di noi, soprattutto sull'aspetto emotivo. È per questo che Platone, ad esempio, nella Repubblica abbia un tipo di educazione, anche attraverso autori classici, che però descrivevano gli dèi come degli uomini, con delle emozioni, come degli uomini anche meschini, no?
Certo.
Nei comuni, allora lui dice no, perché quello deve essere un esempio in cui non si può descrivere un dio come l'ultimo servo di Atene, no? Cioè, bisogna descriverlo in maniera differente, di modo che poi costituisca un insegnamento e un esempio, diciamo così, qualcosa di molto diverso.
Certo.
Benissimo, allora poi andiamo avanti ancora, quindi io mi fermo. Ogni uomo è uno strumento, solo che egli non sa di esserlo. Soltanto l'io non è uno strumento. Egli risiede nell'impero di mezzo, in una centralità parimenti lontana dal segno più e dal segno meno. Tutto il resto è strumento, l'una cosa strumento dell'altra. L'invisibile è lo strumento dell'io. Ogni anno, il 30 di aprile, ricorre la notte di Valpurga. Il popolo crede che in quella notte il mondo degli spettri si liberi e si scateni. Ma vi sono anche delle notti di Valpurga cosmiche, eccellenza. Il periodo di tempo che le separa è così grande che l'umanità non se ne ricorda, sì che essa le vive ogni volta come un avvenimento nuovo, mai prima verificatosi. Adesso siamo all'inizio di una di queste notti di Valpurga cosmiche. A tale punto, come in un capovolgimento, l'alto prende il posto del basso e il basso dell'alto. Questo è perfetto, diciamo, quello che diceva Maggio. Noi viviamo in una notte di Valpurga eterna, è solo che non ce ne rendiamo conto. Il basso ha preso il posto dell'alto, l'alto ha preso il posto del basso, è tutto capovolto nei valori, no? Oggi è il valore del corpo, di per se stesso, dell'essere belli, di essere. Adesso inizia la bella stagione, quindi tante persone si fanno le lampade ancora prima di andare al mare perché così sono abbronzate e sono più belle, oppure c'è il boom nelle palestre perché si vuole dimagrire, ma non per avere un corpo sano, quanto per sembrare belli. E tutto certo. Questo dell'apparire e del non essere, che
è una questione di immagine, ormai è tutta, è come dicevamo anche prima con Chiara, cioè se tu non hai l'ultimo modello di telefonino, non sei nessuno, sei uno sfigato, senso di un nerd, una mezza sega.
Certo. Proprio così. E questi tutti questi oggetti conquistano pezzo per pezzo la nostra anima, no? Sono degli esercizi anche belli da fare, ma che riguardano tutti noi. Quanti di noi hanno passato un giorno senza telefonino nell'ultimo anno? No? Quasi nessuno, perché il telefonino non vuole stare lontano da noi, noi lo vogliamo stare lontano da lui. Sono gli esseri ormai viventi che ci hanno conquistato in tutto e per tutto.
Certo.
Quindi noi dovremmo veramente fare delle
cose,
esercizi,
degli esercizi, come dicevi tu, degli esercizi.
Esatto. Sì. Adesso ti lascio lì, no? E vedere, poi lo vedremo anche in un altro punto che mi sono segnato.
Prego, prego, allora.
Allora andiamo avanti. Taluno non intenderà la mia lingua e potrà essere preso interiormente dalla stessa inquietudine di un sordo che intuisce. Qualcuno mi parla, ma non so che cosa gli voglia, né che cosa io debba fare. Costoro saranno invasi dall'ossessione di compiere assolutamente qualcosa, il che non è per nulla il volere dell'io, bensì un ordine del segno più diabolico, colorante a sangue il cielo della cosmica notte di Valpurga. qua dice praticamente che ci sono delle forze che agiscono nel mondo, certo, e che conquistano il nostro essere, il nostro io, le nostre anime, anche se noi non ce ne rendiamo conto, e noi tante volte siamo portati a compiere delle azioni che vanno molto al di là delle nostre intenzioni o dei nostri pensieri, sono delle forze viventi, come quando, io dico sempre, come quando un uomo o una donna si accinge a fare dei figli, no? In quel momento ci sono delle forze profonde che vivono in noi, che ci chiamano, alle quali non possiamo dire di no, perché sono delle forze forti che ci spingono alla riproduzione, no? È anche una cosa bellissima, ovviamente, non è una cosa brutta, però per spiegare queste forze così forti che vanno al di là del nostro pensiero, del nostro volere.
Certo, sono incontrollabili.
Sono incontrollabili, esattamente, cioè è quasi, io dico sempre, è quasi come fosse un debito karmico che noi dobbiamo ripagare con i nostri antenati, come noi abbiamo avuto questa opportunità, c'è qualcuno che dopo di noi la vuole avere anche.
Bellissima questa immagine, bella.
Sì,
molto bella.
Sì, molto bella. Molto bene. Allora, non è a caso o per arbitrio, appunto, che l'uomo chiama ceppo la serie delle sue generazioni. In realtà è come il ceppo di un albero che, dopo il sonno invernale e il continuo alternarsi del colore del suo vogliame, sempre di nuovo fa ripullulare uno stesso ramo. È proprio quello che dicevamo adesso.
Certo.
È l'albero che si riproduce attraverso il nuovo ramo, attraverso le nuove foglie, ma è sempre lo stesso albero. Questo che noi purtroppo per lo più abbiamo perso, il senso della continuità con chi è venuto prima di noi e il senso della continuità con chi verrà dopo di noi. Invece noi dobbiamo fare un'operazione esattamente al contrario, dobbiamo ricordare i nostri avi, li dobbiamo onorare, li dobbiamo attraverso le nostre vite anche in un certo modo far rivivere, ecco così. Poi, allora, vide ombre confuse proiettarsi su quella zona di luce, ombre che si riunivano, si staccavano, si ingrandivano, sparivano, ritornavano, diventavano lunghe e sottili, restavano mezze sospese sui cespugli come veli di nebbia scura, ridiscendevano, si accostavano le une alle altre per la testa come per confidarsi qualcosa di misterioso attraverso una lingua muta. Era appunto il gioco delle ombre di coloro che si trovavano in basso, nella stanza della servitù. Allora qua, vabbè, a parte diciamo questa chiusura, però in realtà il gioco delle ombre è sempre un qualcosa di interessantissimo per chi ha avuto l'ardore di trascorrere una nottata in montagna da solo o anche in compagnia, di fare una passeggiata nel bosco da solo, questa cosa che di cui tutte le favole parlano, no? Tutte le favole, a un certo punto l'eroe delle favole deve passare per il bosco, deve passare per il bosco Cappuccetto Rosso, si deve passare Bollicino, si devono passare Hansel e Gretel. Tutti i personaggi delle fiabe hanno un passaggio per il bosco, e solamente chi riesce a attraversare il bosco e a sopravviverne, a uscirne vivo, allora lì può realizzarsi come personaggio delle fiabe.
Certo, comunque oltre che il bosco delle fiabe c'è anche la selva oscura di Dante Alighieri, quindi sembra proprio sembra proprio che il bosco abbia appunto questa simbologia molto potente, bosco bellissimo ma bosco anche molto duro, anche molto spaventoso a volte.
Spaventoso, terrifico, no? Come ad esempio per i romani era la selva Cimina, dove l'esercito una volta si rifiutò di entrare e fu il console con un suo attendente da solo che dovette passare tutta la selva Cimina e andare in esplorazione per dare l'esempio a tutto l'esercito, no? Perché sono posti veramente terrifici, in cui chi abbia l'ardore di misurarsi da solo o anche in compagnia, certo in compagnia è tutto diverso, ma
certo,
da solo è
più facile,
in compagnia è tutto più facile, da solo è tutto più spaventoso, ogni minimo rumore, ogni minima ombra che prende vita nella notte, quella notte di Valpurga da affrontare. Piuttosto che vivere noi in tutte queste serie così monotone nelle nostre case, con le nostre luci artificiali, la nostra serie televisiva. Personalmente sono molto lontano dal mondo della televisione, no? Mi fa un po' sorridere quando sento che serie ti sei vista? Hai visto quella 700 puntate da un'ora e mezza? Vabbè, è una cosa mia personale, diciamo, io non riesco proprio a comprenderlo. Però tante volte, almeno una volta, no, anziché vederti tre puntate di quella serie bellissima, uscire a farsi una bella passeggiata da soli in un bosco, in una bella, nella campagna. Adesso c'è la bella stagione, non è più così stretto, quindi si può camminare. Si avvicina adesso la luna piena. Con la luna piena in genere il bosco è meno vivo, perché comunque la luce impedisce a tante forme di manifestarsi. Però approfittando magari di una luna un po' meno piena, andiamo verso la luna piena adesso.
Bene, bene.
Allora, poi no, questo lo saltiamo. Allora, poi vabbè, qua dice una frase così buttata lì: perché non credete che la vostra bocca sia quella di Dio? Perché non dite a voi stessi: io sono Dio, io sono Dio, io sono Dio? E qua andiamo un po' sul pesante, perché diciamo un po' questa, tutto questo processo poi della notte di Valpurga. A un certo punto questo personaggio prende consapevolezza di sé, di se stesso, della sua vita, e cerca il risveglio. Per tutti quelli che fanno questo percorso, no, alla fine diventa un po' limitativo il doversi prostrare di fronte a delle forme che non ci sono proprio vicine.
Certo, allora. Perché comunque anche in una notte lunghissima, però poi il sole si alza, il sole invicto ogni mattina.
Torna sempre a splendere.
Torna,
no?
A brillare. Quindi, per quanto la notte, anche nella vita, una metafora, possa essere lunga, difficile, paurosa, terrifica, però poi c'è sempre il sole che viene, che si alza.
Esatto. Allora, poi dice: il riflesso della fiamma impressosi sulla retina, essa ora lo vedeva apparire sempre di nuovo sullo sfondo scuro. Se non che adesso presso si unirono altre immagini, visi spettrali affioranti dalle profondità e resisi percepibili per via della stanchezza del nervo ottico. Erano i parti fantomatici di una notte di Valpurga dell'anima. Polissena ora sentiva dentro di sé il brivido di ogni febbre, tremava per ogni nuova strana sensazione. Allora, qui c'è un punto da dire: quando poi si iniziano ad aprire delle porte, ovviamente si dice, no, quando tu guardi attraverso il buco della serratura guarda attraverso di, guarda te, no, attraverso il buco della serratura, certo, sia da una parte che dall'altra. Quindi quando tu ti inizi ad aprire a determinate porte, poi sono anche quelle forze che però vengono verso di te. E allora lì ci si trova un bivio terribile, perché queste forze o le si domina o ne si è inevitabilmente dominati, vinti e distrutti. È il caso di esempio dei medium, no? che non riescono ad avere un ruolo attivo nell'evocazione di determinate forze, ma sono solamente il mezzo attraverso il cui queste forze si manifestano.
Chiaro,
che
chiaro.
Sono anche delle cose interessantissime, però non è il nostro modo di intendere l'approccio a queste cose.
Noi vogliamo essere attivi partecipanti alla notte.
Esatto, non degli spettri a nostra volta, no?
Certo, chiaro.
Allora, poi Sena tornò a guardare l'apertura oscura spalancata e sussultò. Sì, non erano più dei riflessi che essa lo vedeva, ma figure di una realtà spettrale, ravvolte di vezze di nebbia. Per prima le apparve la figura di Ottokar, o per meglio dire un doppio di lui, come un'ombra del passato, come uno scettro in mano, quindi un uomo dall'elmo rugginoso con una benda nera sull'occhio, e poi la tavola impastore, la contessa Polissena Lambois, in una veste grigia da prigioniera, che le sorrise con un'espressione di crudeltà, e questi spettri andarono a mescolarsi con i rivoltosi senza che questi potessero vederli. Allora, qua poi dice, ovviamente, quando tu inizi a percepire, no, ti appaiono delle immagini, queste immagini, come dice qua, si andarono a mischiare i rivoltosi senza che nessuno potesse vederli. Un po' c'era un cartone animato che vedevano i miei figli da piccoli, si chiama Monster Allergy, no? In cui solamente il protagonista riusciva a vedere questi piccoli mostri che si aggiravano intorno agli altri personaggi dei cartoni animati, e nessuno li vedeva, certo. Però questo li vedeva. È un po' quello che diciamo dovrebbe accadere a un certo punto del risveglio, in cui questi spettri vengono percepiti, ma non dall'uomo normale, non dall'uomo comune. Allora, invece egli stava accanto al letto e dormiva, sia pure del sonno inquieto dei giusti che stanno per partire, dormiva e sognava. il sogno era un noioso fenomeno che sempre accompagnava la sua impresa carsbadiana. Lo sapeva di solito, già in maggio cominciava a manifestarsi, ma questa volta aveva assunto forme addirittura insopportabili. Gli anni precedenti aveva accuratamente notato nel suo diario tutto ciò che sognava in un tale periodo, illudendosi che ciò valesse ad esorcizzare quel fenomeno. Il medico di corte sognava dunque di andare in su e in giù per la stanza, essendosi il suo sguardo posato per caso sul blocco del calendario appeso a capo del letto. Egli si stupì nel constatare che esso portava sempre la data abietta della notte di Valpurga, il 30 aprile. E qua vabbè, una piccola parentesi sul mondo del sogno, no? Che quel mondo per certi aspetti meraviglioso, ma per certi aspetti terribile per quanto riguarda i sogni cosiddetti di paura, no? Però è un mondo in cui si stacca di nuovo la presa forte della materia sui nostri corpi, sulle nostre menti, sui nostri cuori, e attacca invece un mondo fantastico dove tutto è allentato.
Beh, poi anche nei sogni, anche nei sogni poi possiamo noi renderci conto di queste forze che ci circondano e che magari da svegli non ne siamo coscienti. Poi bisognerebbe capire quando uno è sveglio e quando in realtà uno è dorme.
Esatto,
però.
Esatto. Beh, il tema dello sveglio è un tema che dopo tratteremo velocemente, sì. Perché vi leggerò un altro punto.
Bene, molto bene.
Molto bene. Gustavo Meyrink, di cui ovviamente consigliamo la lettura della Notte di Valpurga, ma anche di altri romanzi molto molto carini che si possono trovare, chissà se ancora con l'introduzione di Evola.
Ma comunque testa di ferro, questi ragazzi sono fantastici, gentilissimi, preparatissimi, velocissimi nell'ordinarvi qualsiasi titolo, quindi chiaramente io parlo di Testa di Ferro chiaramente per chi sta a Roma, ma c'è la Libreria al Bargello, ce ne sono tante, insomma, in altre città ognuno si rifà alla sua, a quella più vicino per ordinare questi testi bellissimi. Allora prego Calcio.
Allora andiamo avanti. Nello stesso istante sentì intimamente che questo sarebbe stato l'ultimo suo viaggio, ma il piacere di radersi e di rimettere accuratamente a posto tutto quel che stava sparpagliato per la stanza prima di andar via soffocò in lui ogni senso di inquietudine o di preoccupazione. Si era in lui destato il presentimento che presso la notte di Valpurga della sua vita sarebbe finita e sarebbe sorto un giorno radioso. Ciò gli dava ora un infinito sollievo, a cui si univa la gioia di non lasciare nulla sulla terra di cui dovesse vergognarsi. D'un tratto egli era veramente divenuto un'eccellenza. Allora questo mi dà modo di parlare anche di un'altra cosa, no? Di cui parla ad esempio Castaneda, cioè che prima di affrontare l'infinito, lo sconosciuto, l'ignoto, bisogna avere, lui dice, la chiama un'isola del tonal, cioè un'isola della nostra vita ordinata, a posto, cioè non si deve pensare che chi si prepara per compiere un percorso spirituale lascia tutto così a casaccio, abbandona tutto, no? E semplicemente si frega di tutto, certo. No, non è così, perché tutto deve essere sempre in ordine nelle nostre vite, cioè noi dobbiamo prepararci ad affrontare l'ignoto, ma anche con una nostra saldezza, con una nostra anche metodicità. Non dobbiamo fare che magari no, sì, affrontiamo l'ignoto, però viviamo come dei barboni.
Il caos, certo.
Il caos, esatto, nella notte di Valpurga. Non possiamo pensare di vincerla sul piano sottile e poi la nostra vita è una notte di Valpurga.
Certo, chiaro, bisogna avere quest'ordine sia fuori che dentro.
Esatto. Allora qua ci avviamo verso la fine. E vediamo un pochino il pensiero finale, poi dopo passiamo a un altro articolo molto importante.
Sempre sulla tematica appunto di Valpurga, benissimo.
Tematica notte di Valpurga, ma diciamo così, abbiamo trovato un altro articolo molto interessante che dice la via del risveglio secondo Gustav Meyrink. Comunque appunto in questo articolo Meyrink descrive un po' come ci si può risvegliare, che cosa bisogna fare, no? Allora dice, quindi diciamo così, trascendiamo la notte di Valpurga, abbiamo fatto un piccolo percorso attraverso questa notte cosmica che abbiamo detto è eterna e vive ogni giorno, per dire che comunque si può intraprendere in un percorso. E addirittura a me i link descrive qualche passaggio di questo percorso. Allora, che Merrick, come abbiamo detto, no, era di origine ebraica, quindi lui vive un percorso che è un po' dettato dalle sue tradizioni, no? Allora dice: chi non impara a vedere in terra, di là non lo impara di certo. La chiave della potenza sulla natura inferiore è arrugginita fin dal diluvio. Essa si chiama essere svegli. Essere svegli è tutto. Di nulla l'uomo è così fortemente persuaso quanto d'essere sveglio. In verità però egli è imprigionato in una rete di sonno e di sogno che egli stesso ha intessuto. Allora, naturalmente questo ci dice che noi le nostre esperienze dobbiamo assolutamente farle qui, non possiamo pensare che dopo la morte chissà che tipo di viaggio faremo se qui non abbiamo iniziato nulla.
Certo,
è qui che si gioca il destino di un uomo. Allora, sii sveglio qualsiasi cosa tu imprenda, non credere di esserlo di giù, no, tu dormi e sogni. E questo è un po' anche il punto di vista del buddismo, no? Che dice che sveglio, il Buddha è risvegliato, no? È quello risvegliato per eccellenza, quello che prima dormiva e adesso invece è un risvegliato. Allora, sulla via del sveglio il primo nemico che ti sbarrerà il passo sarà il tuo stesso corpo. Fino al primo canto del gallo egli combatterà contro di te. Quando però tu sia riuscito a vedere il giorno dell'eterno risveglio che ti stranierà dalla schiera dei sonnambuli, che credono di essere uomini e non sanno di essere degli dei dormienti, allora sparirà per te anche il minimo sonno del corpo e l'universo intero ti sarà soggetto. Allora potrai fare miracoli se vorrai e non dovrai attendere, umile, gemebondo schiavo, che un crudele Dio si compiaccia di farti grazia e di farti spiccare la testa. Allora, il nostro corpo ovviamente qua dice no, è un forte nemico, infatti dice qualsiasi cosa tu devi fare, no, si può fare la prova, no? Dice voglio stare fermo un minuto senza muovere nessun muscolo del mio corpo, immediatamente sentirai il prurito nella punta del piede, la mosca si poserà sul tuo naso, i pensieri, no? È così. Cioè, in realtà il nostro corpo in un certo senso è un nostro nemico, nel senso che non è assoggettato al nostro volere, o almeno non al nostro volere profondo, no?
Certo, ci contrasta, va un po' in contrasto con quello che stiamo facendo.
Con quello che stiamo facendo, esattamente, bisogna prendere però coscienza di queste forze che muovono il nostro corpo, no? Che sono le forze che vanno spesso contro quello che è il nostro volere profondo. Faccio un esempio, no? Mi ricordo molto attivo, diceva, quando tu tocchi un qualcosa di bollente inaspettatamente, no? Subito il tuo corpo si ritrae, ma non è la tua mente a volere che esso si ritrae, è il corpo che è mosso da una forza che non sei tu, certo. È una forza che vive in te, no?
Certo.
Questo bisogna capire nel nostro corpo. Allora qua stiamo andando un pochino probabilmente, perdonatemi, ma questo lo dice l'articolo, non lo dico io. Allora, ognuno che senta la terra come una prigione, ogni credente che invoca la redenzione, tutti costoro evocano inconsciamente il mondo dei fantasmi. Fallo anche tu, ma in piena coscienza. Quando sulla via del risveglio passerai per il regno dei fantasmi, riconoscerai a poco che essi altro non sono se non pensieri che tu vedi d'improvviso con gli occhi. Questa è la ragione per cui essi ti sono inconsueti e ti appaiono quale larve. Allora, questo, no, questo fatto del vedere i fantasmi, del riconoscere gli spettri, è un po' quello che veniva sempre detto da tutti i grandi maestri, dal Buddha, da Platone, no? Platone oggi, diciamo sempre, viene sottovalutato, ma lui è il massimo sapiente del mondo occidentale, no? È quello che i neoplatonici studiavano, perché diciamo in luce è tutto.
Certo.
Noi non possiamo non avere almeno letto qualcosa di Platone, diciamo così, ma a livello basico, diciamo, male. Però tutti questi maestri, il Buddha, Platone, tutti quanti dicono io non ho nulla da insegnare, perché non ho qualcosa che ti posso spiegare, che tu dopodiché mentalmente capirai e vedrai il mondo in modo diverso. è piuttosto un sentire diverso che va sviluppato, che va curato, il vedere le cose con altri occhi, il approcciarsi ai fenomeni della vita in un altro modo, questo al massimo posso mostrare, no? È per questo che si dice i primi discepoli del Buddha, qualcuno si allontanò, oppure perché Platone veniva schernito dai sofisti, no? Da tanti altri sapientoni del tempo, no? Beh, raccontiamo sempre il fatto di quando l'oracolo di Delfi disse a Platone, disse a Socrate, scusate, disse: tu sei l'uomo più sapiente del mondo, devi andare in giro e devi insegnare la filosofia. E Socrate diceva: ma io non so nulla, com'è possibile che l'oracolo mi abbia detto questo? Però dice: dal tuo parte è anche vero che quello è l'oracolo di Delfi, non sbaglia, cioè certo. Sono io che qualcosa non ho capito. Allora dice: mi recai dall'uomo che si riteneva il più sapiente del tempo e gli iniziai a porre delle domande. Dice: ben presto capii che lui era nella mia stessa condizione, cioè non sapeva niente. Esatto, però aveva un problema enorme, gigantesco, credeva di sapere, eh? E dice, questo lo rendeva ridicolo, perché lui pensava di sapere e decretava, filosofava come un uomo che sapesse, ma lui non sapeva niente come me, no? Per questo è anche esperienza empirica, no? Spesso ci capita di incontrare tante persone o qualche persona intorno a noi che crede di sapere di sapere tutto, no? Invece ci rendiamo conto che non, per lo più non sanno niente. Quei pochi che abbiamo visto che sono regioni un pochino più profondi, in realtà parlano molto poco volentieri delle cose profonde, delle cose dell'anima. È difficile strappargli qualche parola, ma proprio perché non sono cose che possono essere spiegate con le parole, sono cose che devono essere vissute, mai capite mentalmente. Allora, andiamo avanti.
Allora Galchi, ci sono rimasti 5 minuti, quindi ti avverto così, perché poi passiamo la linea a Londinium Calling da Londra. E no, quindi ci sono rimasti 5 minuti, quindi fai tu, così sai come anche un po' concludere.
Facciamo un'ultima frase, poi ci lasciamo.
Certo, assolutamente, ma io fosse per me, ma anche per i nostri ascoltatori, ti sentiremmo volentieri per ore, perché è veramente interessante.
Non esageriamo, dai.
Sì, è interessante questo tipo di informazione che non abbiamo tutti i giorni, perché insomma anche avere questi stralci che tu ci leggi di pezzi di libri, vorrebbe dire leggerlo tutto e poi andare.
Esatto.
Fa un po' comodo, dai, abbiamo preso una scorciatoia con te questa sera.
Beh, io invito tutti a fare la passeggiata nel bosco. Vabbè. Scrivimi un messaggio e andremo per boschi. Adesso si può, mi pare, hanno detto, no?
Adesso si può, certo. Poi uno va a dire: vado a trovare il congiunto nel bosco. Poi no, però sì.
Adesso forse ho detto possiamo iniziare un percorso.
Assolutamente.
Allora. Parla ancora del corpo. Bom, 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 bom.
Allora intanto Galchi, che tu cerchi quello che il prossimo pezzo, io intanto vi invito, finita la trasmissione, a rimanere collegati su Radio Bandiera Nera, perché Londinium Calling questa sera parlerà di una tematica interessantissima. La domanda che si pone è: esiste un internazionale sovranista? Quindi ci sarà un'analisi e un dialogo tra i vari movimenti dell'area sovranista europea, e se un'Europa nazione, quindi non Europa unita, quella che abbiamo ad oggi, ma un'Europa nazione, è ancora realizzabile. Alle 21, dopo di noi, Londinium Calling, interessantissimo tema da ascoltare attentamente. Allora Calchi, ritorno da te, così mi concludi.
Sì, va bene, diciamo, facciamo un po' meno pippone su queste cose esoteriche, invece è una cosa che mi interessa più, questa cosa sull'Europa, su cui sono ovviamente assolutamente d'accordo, no? Perché poi in questi tempi così in cui ognuno dice la sua, no? Ho letto delle cose veramente aberranti su internet, no? dei nostri nemici tedeschi, dei nostri nemici francesi, dei nostri nemici olandesi, no? perché noi ovviamente non percepiamo così, perché noi sappiamo che c'è un'unità che va al di là di queste di questi rappresentanti che magari ora oggi vivono in Germania, domani viveranno in Italia.
Ma sì, anche perché il popolo poi come da noi, cioè non è che il popolo decide qualcosa, non è mai un popolo che si schiera, insomma.
Però in questi momenti di isteria, capito, ci si fa prendere dall'antigermanesimo, dall'antifrancesismo, dall'antiolandesismo, no? Che sono cose che per noi devono essere ridicole, certo, veramente, no? Certo. Perché comunque noi sappiamo che esiste un'unità più alta, che è un'unità più profonda per quanto riguarda una comune patria europea, che è un'unità di stirpe, per cui quando ci fa incontrare degli individui a noi simili, che invece sono in Germania o piuttosto in Francia o anche in Olanda, in qualsiasi nazione europea, ci fa sentire un sentore così comune che anche quando anche li si conosca dei 5 minuti si sa che noi si appartiene alla stessa famiglia, e improvvisamente ci viene proiettati in un altro mondo con altre atmosfere, no? Meravigliose, e che ci fa capire veramente che cosa sia l'Europa. Per questo anzi invitiamo tutti a viaggiare, a conoscere l'Europa fino nei più sperduti paesini, e vedere quali sono le usanze, quali sono i folclori.
Ma è proprio nostra, per queste cose che ci uniscono, che sono sicuramente più di quelle che ci dividono, perché quelle che ci dividono appunto è una lobby di potenti che è sopra, però è proprio per queste cose che ci uniscono che invece vogliono dividerci, perché poi insieme troveremmo sicuramente quella forza e anche quella storia che alla fine
esatto, vogliono spezzare questa continuità, questo legame ancestrale, no? Che non deve esistere, certo. Legati solamente dal punto di vista finanziario,
assolutamente.
Però purtroppo invece al contrario, comunque sulla scia emozionale poi tante persone vengono portate a vivere questa convinzione emozionale che il nostro nemico sia la Germania piuttosto che la Francia o qualsiasi altro stato,
certo,
no?
Certo.
Che fa ridere veramente come cosa, noi dobbiamo esecrare ed aborrire.
Perfetto,
basta col pippone di Valpurgia, basta con la spirituale, viva l'Europa!
Viva l'Europa, Europa nazione, rivoluzione, chissà, ce l'ho. Questa sera a Londinium Calling alle 21 dopo di noi e farà un'analisi e un dialogo tra queste parti. Allora Calchi, io ti ringrazio tantissimo per questa chiacchierata di un'ora e ti invito insomma quanto prima a ritornare qua ai microfoni del Canto della Civetta per nuove tematiche interessantissime, sempre a cura di Fons Perennis. Ti ringrazio Calchi, buona serata.
Grazie a voi tutti, un saluto.
Ciao. Io vi ringrazio per averci iscritto, per averci seguito. L'appuntamento con il Canto della Civetta ve lo do lunedì prossimo, sempre qui alle 19 su Radio Bandiera Nera, la radio colpevole, pericolosa, intransigente.
Il divieto di uscire da casa se non per esigenze lavorative autocertificabili, per esigenze indifferibili come la consegna di generi alimentari o di farmaci a persone impossibilitate ad uscire di casa o per motivi di salute. Aderire a queste richieste è l'unico modo per fermare la diffusione del virus. Confidiamo sul senso di responsabilità, perché è in gioco la salute di tutti.